Ok, eccoci tornati sui 105.250 di Radio Blackout. Dovremmo essere in collegamento, insomma, con un compagno dalla Bielorussia. Hello, can you hear us?
Hello, yes, I can hear you.
Ok, perfect. So, welcome on Radio Blackout. Welcome on this radio live broadcast. Parleremo un po' in inglese, un po' in italiano. We will make the questions in English and we will translate in Italian. So, if you are right and fine, we can start.
Right, let's go.
Ok, perfect. Ok, quindi partiamo con le domande con un compagno appunto dalla Bielorussia. La prima domanda che vorremmo fare è prima di tutto, insomma, come va e di quale, diciamo, gruppo fa parte e, insomma, in che tipo di realtà politica lui è coinvolto. Prima dello scoppio di questa guerra. So how are you? And we would like to ask what group you are part of, if you can tell us. And how, I mean, what were you involved in politically before the war broke out?
Okay, I'm doing great. Thank you very much. I'm doing good according to the the conditions that are happening right now. I am part of the Anarchist Black Cross Belarus, and before the war I was involved in solidarity work with the people repressed in Belarus, people sitting in prison, mostly anarchists and anti-fascists.
Ok, I will translate. Quindi il compagno dice che fa parte della Croce Nera Anarchica Bielorussia e che prima, insomma, della guerra era occupato principalmente in un lavoro di solidarietà contro la repressione e in supporto di prigionieri politici e anarchici in Bielorussia. Please.
I think for us, the war broke out not really out of nowhere. It was kind of building up for quite some time. And before the war, there was a lot of work connected with the crash of the people's uprising from 2020 against Alexander Lukashenko. That's the main thing that was happening, though some members of our group were participating also in 2020 uprising itself.
Ok, ovviamente la guerra, insomma, è scoppiata, ma prima, diciamo, la maggior parte del lavoro politico da parte loro era legato a tutto ciò che è successo con le rivolte, gli scontri del 2020 contro il governo di Lukashenko, agitazioni politiche in cui anche ovviamente il loro gruppo, di cui anche il loro gruppo era parte integrante.
And this is also one of the reasons why I think 95% of the anarchist movement of Belarus is right now outside of the country, as well as most of the people who were politically active, not only anarchists, liberals, anti-fascists, liberal left, as well as the right wing, everybody who was opposed in Lukashenko's regime. Not everybody, but most of the people who were opposed in Lukashenko's regime left in 2020, 2021.
Diciamo, a seguito di quegli eventi politici, lui ci dice che la quasi totalità dei movimenti, non solo anarchici, ma anche, insomma, libertari, socialisti libertari, di sinistra, in generale anti-autoritari, sono andati via all'estero. La maggior parte di qualsiasi, diciamo, elemento di opposizione in questo momento non è presente sul territorio bielorusso. Okay, thanks for your telling about the panorama, we could say the political panorama of Belarus. The next question would be how did the outbreak of war change your lives in Belarus, both personally and politically. I will translate in Italian. Quindi abbiamo ringraziato per la spiegazione, insomma, del panorama politico in generale in Bielorussia, e la domanda è come la guerra, in questo caso tra Russia e Ucraina, ma insomma che affligge anche quei territori più in generale, hanno cambiato le loro vite dal punto di vista sia personale che politico.
So Me myself, I'm not in Belarus right now. Also, most of my comrades are not in Belarus. However, those who stayed in the country are facing a little bit more pressure from the government than before, though the pressure was already quite high. Right now, there are more people detained and some leftovers from the subcultural and leftovers from the anti-fascist movement is getting repressed.
Ok, lui racconta insomma che lui personalmente e la maggior parte dei suoi compagni e compagne non sono presenti in questo momento in Bielorussia. Beh, la guerra come ha cambiato? Rendendo la pressione governativa ancora più insomma ingente e ci sono ancora più persone detenute e soprattutto diciamo dal parte delle realtà diciamo antifasciste, ma anche in generale delle più genericamente di varie sottoculture diciamo e sottomovimenti politici in Bielorussia.
And I think for many of us, the invasion into Ukraine of Putin's army brought up some serious questions about what would we have done if that would happen in 2020. And that was a risk at some point when the protests were really high and the regime was really crumbling. So a lot of people are discussing those questions and trying to build up perspectives of what anarchist movement could and should do in case the invasion would, you know, spill all around, as well as a lot of people are thinking about what is their position right now in the war and if they should join it in any way, in any way, yeah.
Ok, beh, lo scoppio della guerra, soprattutto l'invasione da parte russa dei territori ucraini, ha iniziato a porre delle domande piuttosto serie, diciamo, nel loro movimento, soprattutto su cosa hanno fatto nel 2020 e soprattutto quanto, insomma, quali sono le prospettive e quanto decidono, quanto vogliono in qualche modo rischiare per, diciamo, in opposizione al regime e alla situazione attuale e soprattutto serie domande su quali prospettive libertà e anarchiche diciamo ci sono in futuro sia in questo contesto che in caso diciamo di ulteriore invasione, se non ho capito male, da parte della Russia, anche del contesto bielorusso.
Sì, sì, come stare in questa guerra, se stare, come partecipare, non partecipare, che resistenza appunto scegliere di attuare.
Well, so maybe your answer perfectly coincides with another questions that could be, which are your position about a war and how do you decide to take action inside or around the conflict? Quindi la domanda a questo punto è che tipo di posizione avete, diciamo, riguardo la guerra e come avete deciso di stare, di prendere posizione, di stare dentro e attorno più in generale al conflitto.
Well, I personally, as well as most of the people that I know, and I'm pretty sure the whole anarchist movement is against this war. But being against this war, it's kind of like a tricky position, because it's not like the war is happening between two sides that are willing to engage in this war, but rather like being against this war is basically being against Russian invasion, being against Russian army.
Beh, personalmente lui e tante altre sue, diciamo, compagne e compagni ovviamente sono contro la guerra, ma lui dice non basta dirsi contro la guerra, è una posizione tricky, è una posizione insomma
insidiosa,
ambigua, perché insomma lui dice non è che c'è una guerra tra due realtà diciamo equiparabili, una guerra diciamo tra due stati in modo definito, ma c'è una guerra più a senso unico.
Sì, 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 cioè è un'invasione.
And for us, this question, this perspective, brought quite a bunch of anarchists and anti-fascists from Belarus into the situation where they joined the fight. And the anarchist movement in the region is not so strong that we can, you know, like build up our own columns and our own partisan armies like it was back in the history, rather than people went to join this territorial self-defense units that are existing in Ukraine right now.
parla del fatto che appunto il movimento anarchico non è così forte ora da poter organizzarsi autonomamente, creare magari i propri gruppi di resistenza, resistenza armata, che appunto non si lega cioè che non comprende quella resistenza che sta facendo anche un battaglione, che è il battaglione che esiste in Ucraina, che penso che si riferisse a quello.
Sì, penso che lui dicesse insomma che non essendoci le forze proprio a livello fattuale in Bielorussia in questo momento, molti compagni, molte persone afferenti, diciamo, al mondo antifascista, antiautoritario, hanno deciso di andare più a sud e fondamentalmente di unirsi ai battaglioni, al battaglione antiautoritario, insomma, nelle milizie, nei comitati di difesa territoriale.
And other comrades are now participating actively in kind of a solidarity networks and organizing support for civilian population, but also for these anarchists and anti-authoritarians who are fighting on the front lines. So building up like a little bit of a supply chain around the whole struggle right now.
Altre compagne e compagne che non hanno deciso insomma di andare lì direttamente stanno lavorando per supportare un network di solidarietà sia per le persone insomma che fuggono, ma anche per portare aiuti umanitari e per portare aiuti direttamente ai gruppi appunto anarchici che combattono in questo momento in Ucraina.
And I haven't heard from anybody from the comrades that we are like fighting for the Ukrainian state, we are fighting for the ideas of Ukrainian nation or whatever, but rather a lot of people joined the fight because of this fight for people in Ukraine that are like facing these atrocities produced by the Russian army against all this death and all the violence that was already happening in Russia for many years, but with the war kind of pushed this violence towards countries outside of Russia.
Beh, insomma, lui dice molto chiaramente che non ha mai sentito da parte di nessuna e nessuno che la volontà di combattere per lo Stato ucraino, per lo Stato nazione ucraino, per il governo ucraino, ma la decisione di parteggiare per le persone in Ucraina che stanno fronteggiando oggi, diciamo, la violenza e il crimine della guerra stessa, ma che in realtà è un meccanismo di violenza che già da tempo esiste in Russia. Non so se mi sono perso. Okay.
And I think in general, this fight that is happening for us as anarchists right now in the region is also the fight against this thing that is called Russian world. And Russian world represents itself in this fascist values of, you know, like everybody's Russian and we are going to enforce our illiberal democracy oligarchy on top of the whole population. So Russian victory in Ukraine would basically reclaim the domination that was there during the Soviet time, so the Soviet Empire. And this will mean that the people in Ukraine, in Belarus, in Kazakhstan will not breathe free for the next generations to come, as the grip of the so-called Russian imperialism will just like become tighter and tighter. And that represents like no freedom, no power to the people, only power to those sitting in Moscow in the power positions or to the big capital.
Appunto cioè esserci in questa guerra, porre resistenza significa appunto non condividere la politica, il governo e comunque i valori che si trasmettono dice il mondo non so com'è
beh lui, insomma lui dice che fondamentalmente non è solamente una questione di guerra in Ucraina, ma che per tutte le varie macro regioni, diciamo, appartenenti all'ex URSS, fondamentalmente all'ex dominio sovietico. Una vittoria in Ucraina non significherebbe solo una vittoria lì, ma l'ingrandimento di una minaccia imperialista e fascista, secondo le sue parole, non solo lì, ma in tutti i paesi, insomma,
sì,
che in questo momento
Kazakistan, esatto,
Ucraina, Bielorussia, e quindi lo scenario di un peggioramento ulteriore di tutte le condizioni personali, in primis fondamentalmente di una situazione repressiva,
sì, sì,
senza libertà.
Il diffondersi, esatto, dell'imperialismo russo, che poi significa che diffonde le sue idee, diffonde il suo controllo, e nessuna libertà per i popoli che appunto vivono nei territori del, appunto, l'ex blocco dell'Unione Sovietica.
Ok, can you hear us?
Yes.
Okay. I don't know if you want to say something more about this point, or maybe we can move to another question.
I think we can move. Okay. I've heard that you had also like comrades from Ukraine talking.
Yeah.
So
yeah.
I mean, I can make just one last point, is that this the region, right? The region of the Ukraine, Belarus, and Russia, mostly Western Russia, is quite, let's say, interconnected. So a lot of people have relatives in Ukraine, in Russia, people who are living in Belarus. People who are living in Russia would have relatives in Belarus and in Ukraine. So this kind of like a strong division between nations doesn't exist till now, because also of the shared language and the shared like longer history. And that means that for a lot of people who are joining the fight, not only anarchists, this war is kind of like connected with the families, the relatives, the friends, the social circles. So people are going to war in Ukraine for, like, they don't see this border between, you know, Belarus and Ukraine, and they see it like the common, bigger part of this common people there.
E, dice che appunto alla fine anche tra le persone in Russia, Bielorussia, e oltre appunto agli ucraini che resistono, che combattono, c'è comunque in questa resistenza come se non esistessero i confini, perché c'è una comprensione che a questa cosa bisogna dare una risposta collettiva, unita, e tutto questo è inevitabilmente legato al contesto appunto storico e culturale che unisce tutte queste persone. Cioè, fa un esempio, no, di avere amici, parenti, tutti all'interno della stessa famiglia, che appunto che rappresentano comunque cioè c'è un'unione che sia appunto, cioè, di quasi di questo legame che va a prescindere questa guerra, questa invasione decisa da un governo, da Putin e tutto, e che però non può sciogliere la storia, l'intreccio comunque culturali che esistono tra questi paesi, ed è questo magari un po' un punto di forza, no? in questa situazione.
Okay, maybe we can move to another point. I mean, you already partially answered it to the repression conditions in Belarus, but maybe another question could be, what kind of prospect for the struggle do you have now, and how do you plan to continue? I would say both on the Ukrainian side, but both, but even in the Belarus side. So maybe do you plan to, I don't know, to come back in your territory, and which perspective do you have in your mind for the future? Ho chiesto al compagno, insomma, che tipo di prospettive di lotta hanno loro in mente, insomma, che cosa si possono immaginare dal futuro, sia per quanto riguarda, diciamo, il contesto ucraino e quindi la guerra, il conflitto esplicito in corso, sia per il contesto bielorusso.
I think every progressive scenario of development in Belarus, of like a liberal reforms or socialist reforms or anarchist revolution, involves the fact that Russian state should collapse as it is right now. So Belarus is not going to be in any form free from the dictatorship until Putin sits in Kremlin, or like, let's say, his elites. So even like the change of Putin to another big player is not going to change the fact that the Russian state sees those territories as part of it, of its like bigger zone of influence. And this kind of concept of zone of influence have to be destroyed. And with that, like the traditional Russian state as it is, the Russian Empire, that represents threat to the freedoms of Belarus, Ukraine, Kazakhstan, and many other former Soviet republics.
Ok, beh, lui dice molto chiaramente che qualsiasi scenario che possa andare dal progressista a riformista, diciamo, di carattere socialista o addirittura rivoluzione anarchico è strutturalmente legato al collasso della sfera di influenza dello Stato russo. Qualsiasi prospettiva di cambiamento in Bielorussia non è possibile senza la fine fondamentalmente dell'egemonia russa, del controllo putiniano, e lui parla proprio di una zona di influenza che deve essere distrutta, deve essere demolita per qualsiasi passo in avanti.
So this is like the main thing that is on the horizons, how to deal with Putin. And I think a lot of people have this hope that his failure in war in Ukraine, which was supposed to be like a glorious march through the Ukrainian territories, ended up in a fucking disaster. So this failure will actually provoke some bigger problems in Russian state, with more people demanding autonomies and demanding that Moscow should be responsible for what is happening in Ukraine, and not people who are living, you know, like 6,000 kilometers from Moscow and just doing their own daily business and cannot influence this war in so many ways. So this is the main hope that the Russian people, and people, not only Russian people, but people in Russia, will rise against what is happening and will basically hang Putin or destroy this whole regime and build up something nicer. And the Belarusian freedom will follow for sure.
Beh, insomma, lui esplicita che la speranza principale all'orizzonte è il fallimento, diciamo, del progetto militare, diciamo, putiniano in Ucraina, che a suo avviso è un completo disastro al momento. Beh, questo fallimento potrebbe, secondo lui, potrebbe provocare dei cambiamenti interni alla Federazione Russa, e questa è la principale prospettiva, la principale speranza, che le persone si accorgano che è Mosca la diretta responsabile di quello che sta avvenendo, e non, diciamo, le persone che sono distanti centinaia di chilometri.
Sì, è che questo fallimento militare, questa guerra e tutto, che doveva essere probabilmente come si poteva immaginare Putin, che era entrare nei territori ucraini e marciare attraversandoli e senza incontrare nessuna resistenza, invece quello che sta succedendo sta portando a tantissime vittime, a un disastro, a una guerra, e che questo fa sì che in Russia arriverà la consapevolezza che bisogna cambiare qualcosa, e lo si deve fare da dentro.
And I mean, at the end of the day, there is a lot of hope and a lot of optimism that, you know, the struggle that the Ukrainian people and people in the Ukraine showed in this month and a half is just like, it's incredible, the spirit of the people. So we hope that this is like, this basically battle cry for freedom is contagious, and we really hope that it will spread like in a good sense, plague all around the region, and people will stand up and will fight, and we will join that fight. But yeah.
E, dice che appunto in questo momento Sì, cioè c'è una visione positiva di come le cose potrebbero cioè per come possono andare, sul fatto della resistenza, che stanno portando avanti gli ucraini, nonostante appunto più di un mese di atrocità, di guerra e tutto, e quindi insomma a questa cosa, cioè questa cosa è contagiosa, lo è anche per loro che stanno in Bielorussia, che supportano questa resistenza, supportano le persone ucraine, e spera che dura nel senso che non che gli umori e il morale delle persone è alto, e questo.
Okay, well, thanks for all your tales and words and positions. Well, I don't know if you want to add something. Maybe we can maybe do the last question, even if you partially answered already. But I was thinking about how strong is the Russian political influence on Belarus context, and how much this influence has been changed in the last one and a half month. Of course, related to the regime of Alexander Lukashenko. So how much maybe the repression has been grown in the last weeks in Belarus?
So I think almost from the very beginning, when Lukashenko came to power in the 90s, Russian state had a grip on him, and Belarusian regime exists due to, as I was mentioning, due to the political support of Moscow, whether that was before that from Yeltsin regime, Yeltsin government, or now from Putin's regime. Lukashenko is in power because he is like supported by the bigger power that is hard to break only from inside of Belarus. And this is a really defining point for Belarusian people.
Beh, lui dice che fondamentalmente sin dagli anni 90 il potere di Lukashenko è strettamente legato all'influenza russa, ma questo anche prima fondamentalmente dell'avvento della strutturazione del potere di Putin. E
sì, anche sotto il governo di Yeltsin, cioè lui comunque ha sempre avuto un forte appoggio, e quindi il suo controllo, il suo comando e la sua egemonia in Bielorussia è legata strettamente al supporto che gli si dà dalla Russia, e quindi c'è un diretto collegamento, e quindi distruggere uno significa probabilmente direttamente minare il potere poi di Lukashenko in Bielorussia.
And the fact that Russian tanks are invading Ukraine from the Belarusian territory speaks for itself. So for a lot of people, Lukashenko's regime completely lost its any shade of independence and is now just a proxy regime of Putin, even though Lukashenko doesn't want to send troops to Ukraine. This wouldn't change so much of a balance, but in reality, Alexander Lukashenko is basically like a Russian president of Belarus.
Beh, lui dice il fatto già che i tank russi siano entrati in Ucraina passando dai territori bielorussi parla da sé, al di là di qualsiasi dichiarazione di Lukashenko di indipendenza o del non voler mandare truppe in Ucraina. Diciamo, fondamentalmente il regime di Lukashenko è diretta emanazione, è praticamente una continuazione del potere politico russo.
Yeah, okay. So.
Do you have something else to add?
I think I would just add that there is a lot of misinformation happening, in the internet. A lot of it, I think, a lot of it is coming from the Russian side, trying to present itself as some kind of a leftist narrative or even anti-authoritarian narrative from time to time. And comrades all around the world should be vigilant to that. We should be like, right now, as sharp as it gets. We should be critical to information that we get. And I think it's extremely important that you keep being curious and you keep trying to understand what is happening there and not being lazy and just repeating some major positions of some politicians or some analysts, but rather like research, read, try to understand what is happening there. And only through that, the struggle is and solidarity is possible. Only through better understanding of how the things are in Ukraine right now, in Belarus, in Russia, and in general in Eastern world and outside of this so-called first world. Only in this way we can break the borders between each other and make the anarchist movement truly international.
Appunto chiude con l'invito di essere vigili, di essere attenti alla disinformazione che è preponderante in questo periodo, di non affidarsi solo magari no alle opinioni, all'analisi fatta magari dai media più grossi, ma invece appunto continuare a sentire le persone che sono dentro questo conflitto, che con le loro voci critiche, con le loro idee, ed è questo che appunto rafforzerebbe il movimento e sia un po' un augurio, no?
Sì, 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 beh, un po' anche insomma ci fa piacere sentire questo, che è un po' quello che stiamo cercando di fare. Okay, we are at the end of our interview. I would say thanks so much for your time and availability and the deepness of your analysis and talks. I would say keep in touch, try to keep in touch and in solidarity, and thanks again for your words and time.
Thank you. We will have to say goodbye. Keep in touch.
Yeah.
Bye bye. Thanks so much.